Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Voilà, eccoci qua da Giancarlo Lavella, un cordiale saluto a voi tutti e un saluto particolare a Stefania Ferretti.
Eccoci qua, buongiorno,
signora,
buongiorno a tutti.
Come
voi.
Va?
Bene. Tutto bene.
Nonostante, cos'è, il ciclone della Colomba?
Il ciclone della Colomba che ricorda un po' com'era la cosa della cumba della noia.
La cumbia della noia, invece questo è il ciclone della Columbia. Vabbè, insomma, siamo lì. Cioè, vuol dire che sta piovendo, ragazzi. Forse è giusto anche
è giusto che
la coda di marzo, no, ci abitui all'acqua, che poi è importante anche per il terreno.
Assolutamente, parleremo di questo
tra poco. In radiovisione tra poco alle 8:30 circa con uno dei massimi responsabili delle politiche agricole. Perché ne parliamo? Perché le proteste stanno continuando degli agricoltori, soprattutto i piccoli, no?
E tra l'altro sono proteste che ci riguardano tutti, no? Da vicino. Molto, e quindi è giusto approfondire un po' l'argomento.
In questa puntata del mercoledì, come al solito una puntata ridotta perché andiamo a ridosso dell'udienza generale di Papa Francesco intorno alle ore 9, minuto più, minuto meno, però non possiamo dimenticare il colloquio costante che noi abbiamo con i nostri ascoltatori.
335-1243-722 il modo per mettervi in contatto con noi, con
stanno
WhatsApp,
già arrivando tanti messaggi, sì, anche vocali. Chiaramente prego la regia di ascoltarli per poi mandarli in onda. Apriamo sempre con un messaggio particolare, addirittura sì, fanno gli auguri attraverso la nostra chat
a Papa
Francesco.
Pace e serenità, santità, auguri di una santa Pasqua. E a questo lo scrive Nino Caldarella.
Nino Caldarella ha voluto darci anche il cognome, grazie Nino. Siamo ormai quasi a metà di questa settimana santa, da domani comincia il triduo pasquale e quindi saremo impegnati a seguire il Santo Padre nei vari impegni di questa settimana fino insomma al giorno della resurrezione, il giorno della Santa Pasqua. Abbiamo
subito
salutato la regia, no?
No, lo facciamo subito, è fondamentale, senza di loro noi non saremmo
qui.
Vedi,
già ci guardano male, esatto. Cioè come?
Damiano Caprio, buongiorno, grazie in anticipo. E anche il nostro
a Gabriele Di Domenico, insomma, poi non lo sai, ma loro poi sono due musicisti anche, per cui sono attenti osservatori e critici dei brani che noi mettiamo.
Chissà cosa penseranno di Peter Gabriel.
Beh, Peter Gabriel non si può discutere. A proposito di Peter Gabriel, vabbè, ve lo dico dopo.
Silence, I resigned.
Eccoci, abbiamo ascoltato Peter Gabriel, Salisbury Hill, Stefania Ferretti. Dicevo, ve lo dico dopo, prima, perché questo è un brano tratto dal primo album di Peter Gabriel, dopo la sua uscita dai Genesis, concerto complesso, insomma, certo, famoso. Lui era il frontman, uscì insomma tra polemiche, e in questo brano lui racconta i motivi di questa uscita dal gruppo.
Dovrebbe,
perché io sono andato a tradurre il testo, ma non ho capito molto, devo dire, perché lui sale su questa collina e da lì guarda al futuro e al passato. Questo sarebbe il significato, ma sì, credo si siano capiti solo loro, no?
Esatto.
Andiamo avanti
con il santo del giorno, Silvia Giovanrosa. Ascoltiamo.
Oggi, 27 marzo, la Chiesa ricorda San Ruperto, vescovo di Salisburgo. Di famiglia nobile, originario dell'Irlanda, si reca in Baviera verso il 700 come monaco itinerante. Fonda un monastero vicino all'antica città romana Iuvavum, nucleo della nuova Salisburgo, città del sale, di cui è primo vescovo. Muore il 27 marzo del 718, nel giorno di Pasqua.
È una gara di Formula 1 oggi, veramente
stiamo andando
velocissimi. È già arrivato il momento di ospitare con molto piacere l'Osservatore Romano, in particolare Beatrice Guerrera.
Buongiorno a tutti.
Gli argomenti di oggi, siamo in Settimana Santa, immagino che l'argomento sia questo, anche dello speciale che troveremo sull'Osservatore.
Esatto, io come ogni mercoledì sono qui per raccontarvi le pagine di Religio, l'inserto del mercoledì dell'Osservatore Romano, che sarà, ricordiamo, oggi alle 15 online e domani in edicola con appunto la copia dell'Osservatore Romano. E parliamo oggi di chiese in attesa della Pasqua, chiese in tutto il mondo che hanno situazioni più di prosperità e più di povertà e di, in questo momento, bisogno, come quelle che raccontiamo. Cioè abbiamo due articoli che parlano del Sud Sudan, Federico Piana ci ha raccontato questa realtà, e poi abbiamo anche un altro articolo di Paolo Affatato che ci parla invece del Myanmar. E poi abbiamo anche, insomma, altri contributi, tra cui il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che ha scritto per noi una serie di articoli, di rubriche in questo tempo di Quaresima, ogni sabato, per diciamo prepararci, farci avvicinare a questo momento della Pasqua con le sue parole, proprio dai luoghi santi in Terra Santa. E proprio oggi invece ci ha scritto, ecco, un altro articolo, diciamo, extra alla vigilia del Triduo, per parlare della figura di Giuda, del tradimento di Giuda, che è poi, diciamo, anche lì chiave della passione, perché insomma da questo poi si scaturiscono una serie di azioni. Quindi, ecco, non dimentichiamo anche la condizione della Terra Santa, che purtroppo già da prima del 7 ottobre è in uno stato di sofferenza davvero da decenni, e dopo il 7 ottobre davvero la situazione è precipitata sia a Gaza che appunto in Palestina. Quindi davvero parliamo di una situazione difficile anche in Israele, ecco, davvero tutte le persone in questo momento stanno soffrendo, perché la guerra non risparmia, certo, nessuno. E adesso volevo un attimo parlarvi di alcuni...
Aspetta, quindi sì, un attento esame della Chiesa che soffre, anche per citare l'organismo famoso di aiuto alla Chiesa che soffre.
Certo, noi questo lo facciamo sempre. In particolare, ecco, volevo, ecco, mettere l'accento su alcune condizioni particolari della Chiesa. Per esempio, Paolo Affatato ci ha raccontato che in Myanmar la Chiesa celebrerà questo Triduo Pasquale tra gli sfollati, perché a causa appunto della guerra in corso ci sono ormai decine di migliaia di persone che hanno abbandonato le città, i centri più importanti, le chiese sono vuote, non ci sono più fedeli che le frequentano, proprio perché si trovano adesso a vivere in posti, diciamo, lontani dalle città, più nella boscaglia, più in luoghi isolati, accampati con delle baracche o delle, appunto, case di fortuna, ed è lì che vanno i sacerdoti, ecco, come dovrebbe essere, tra le persone dove ci sono i bisogni, ed è lì che celebreranno il Triduo Pasquale.
E senza contare l'esodo invece al di fuori proprio del paese, di solito in Bangladesh, di alcune etnie, tra cui i Rohingya. Insomma.
Esatto, quindi ovviamente stiamo parlando, sì, in questo caso ne abbiamo messo l'accento sui cattolici, certo. Ma ci sono ovviamente tantissime persone, non conta poi la religione, ma conta la sofferenza che creano questi tipi di situazioni, le guerre civili che in questo momento stanno appunto lì in Myanmar, la guerra civile sta davvero mietendo tante vittime, parliamo di sfollati davvero in un numero incredibile, oltre 2,6 milioni di persone in tutto il paese sono fuggite dalle proprie case e 18 milioni di persone hanno necessità di aiuti umanitari in Myanmar. E poi anche in Sud Sudan, ecco, come vi dicevo, raccontiamo la condizione della chiesa in Sud Sudan. Abbiamo sentito Monsignor Edward Hiboro Kussala, che fa parte appunto del vescovo della diocesi di Tumbura Yambio, e nella sua diocesi ci sono, pensate, veramente 1,5 milioni di fedeli dislocati su 81.000 chilometri quadrati, e questi fedeli stanno tutti in una condizione di sofferenza, ecco, quindi poi non solo i cristiani ma tutti, ecco, in Sud Sudan stanno davvero soffrendo, anche perché alle condizioni di difficoltà si aggiunge anche il fatto che arrivano anche dei profughi, quindi diciamo alla povertà si aggiunge altra povertà, la necessità di fornire aiuto a chi proviene invece dal Sudan, quindi ecco davvero una condizione di difficoltà, stiamo parlando di persone che sono chiamate davvero a testimoniare, certo, con la propria vita la fede. Per questo abbiamo anche voluto parlare abbiamo parlato con Don Angelo Romano, che è il rettore della chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, e che appunto è il luogo che diciamo va, ecco, considerato il luogo per parlare appunto dei nuovi martiri del XX, ecco, adesso anche del XXI secolo. Esatto, infatti parleremo anche poi di questa, della celebrazione presieduta dal Cardinal Farrell di ieri pomeriggio, e quindi ecco c'è un quadro parecchio ampio per prepararci a questo momento, diciamo, cuore di tutto l'anno per noi cristiani.
Accendere i riflettori, ecco, su chi sta soffrendo in questa Settimana Santa, in questa Pasqua. Tutto questo lo troveremo nell'Osservatore Romano di oggi pomeriggio.
Esatto, oggi alle 15 e domani in edicola.
Grazie a Beatrice Guerrera.
Grazie a voi.
Noi andiamo con la musica, perché dal nostro dalla nostra chat, Stefania, sì, Ferretti, ci scrive innanzitutto Paola e ci manda i suoi saluti.
Sì.
Ma Filomena in particolare aveva chiesto un brano di Mango.
Che noi andiamo ad ascoltare, è questo?
Gli angeli non volano, ecco, dedicato a Filomena.
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, buon mercoledì santo e buona santa settimana. Grazie a nostro Signore semplicemente perché Lui ci ha amato per primi e ci ha salvato. Un saluto a Papa Francesco e un augurio speciale anche a lui di buona e santa Pasqua. Mi piacerebbe sentire Bella Signora di Gianni Morandi. Un fortissimo abbraccio a tutti e a voi, Serena.
Radio Vaticana con voi, in compagnia di Stefania Ferretti
e Giancarlo Lavella.
Ecco, il momento in cui potete anche vederci sulla nostra piattaforma Facebook, sulle pagine Vatican News e Radio Vaticana. Parliamo di che cosa oggi, Stefania?
Della protesta degli agricoltori e della situazione al momento dopo
sì.
un nuovo riaccendersi della situazione ieri a Bruxelles, no?
Esatto,
credo.
A Bruxelles ci sono state nuove proteste, per capirne qualcosa di più, perché il mondo dell'agricoltura è un mondo in cui noi siamo la coda della filiera, no? Siamo i consumatori di quello che viene prodotto e in precedenza e passa attraverso tanti anelli. Lo facciamo con un esperto di politiche agrarie o agricole?
Agricole.
Agricole, il dottor Vito Bianco. Benvenuto a Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno.
Allora, dottor Bianco, innanzitutto i motivi di questa protesta l'abbiamo vista in Italia, in Spagna, appunto ieri sono ricominciate a Bruxelles, dove è stato così sparso anche un bene prezioso per l'agricoltore che è il letame, però.
Certo. Allora, la protesta è intanto, questo va detto, molto diffusa. È la prima volta da quando esiste nella comunità europea e l'Unione Europea successivamente e dagli anni 60 la politica agricola comune che si presenta una protesta diffusa su tutti i territori dell'Unione, in Germania, in Francia, in Italia, in Polonia. Tutti i grandi paesi produttori sono in una condizione di criticità per quanto riguarda la produzione agricola, quindi non è più una protesta che si basa soltanto su fenomeni congiunturali che sono come tali anche facilmente aggredibili con risposte di tipo legislativo, ma anche con problemi strutturali molto più complessi che riguardano addirittura non solo l'Europa, ma direi il mondo intero. Se posso fare un esempio abbastanza banale, posso solo ricordare che la terra coltivata nell'intero mondo è 1,5 miliardi di ettari.
A fronte di
15 miliardi di ettari di terre emerse, quindi abbiamo un decimo della superficie che è coltivabile. Questa superficie non è facilmente incrementabile, lo abbiamo visto negli ultimi 50 anni, malgrado l'attività, malgrado il lavoro degli agricoltori, per ogni ettaro che si conquistava, un ettaro si perdeva, vuoi per la siccità, vuoi per le calamità naturali di vario tipo, per la presenza di patogeni, per i cambiamenti climatici in genere e per fatti anche di carattere economico. Cosa è successo per entrare nell'argomento? Succede che da un lato l'agricoltura ha dovuto confrontarsi con fattori di grande instabilità determinati prima dalla pandemia e immediatamente dopo da una situazione ancora più grave e pressante che è quella del conflitto bellico in corso in varie aree del globo, non soltanto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ma anche in altri ambiti dove vi sono tensioni internazionali importanti. Lo ricordava la vostra collega qualche minuto fa, quello che sta accadendo in Sudan o in Chad o altro. Sono problemi che in qualche modo vanno tutti ricondotti all'agricoltura. Cosa ha provocato questo? Ha provocato forti tensioni internazionali. Sono aumentati i prezzi all'origine, è aumentato il costo dell'energia, è aumentato il costo dei carburanti, è aumentato il costo del credito, quindi il ricorso al credito da parte degli agricoltori. Questo aumento di costi non si è potuto riversare su un aumento del reddito degli agricoltori. Quindi il prezzo all'origine del prodotto agricolo è rimasto praticamente lo stesso, perché la grande distribuzione, ultimo anello della catena, ha dovuto per evidenti motivi cercare di calmierare i prezzi al consumo in modo da non creare forti sperequazioni.
Ecco, di recente Papa Francesco ha lanciato un appello al mondo politico di essere vicini ai piccoli produttori, che sono quelli che sono più certo. in sofferenza in questo momento.
Papa Francesco ha ricordato proprio in occasione della conferenza del mondo rurale che collega i piccoli produttori di tutto il mondo, che si è tenuta in Spagna qualche giorno fa con un messaggio molto preciso e puntuale, come il ruolo del piccolo produttore, della famiglia contadina, chiamiamola così, sia estremamente importante, non soltanto come fatto produttivo in sé per la produzione agricola come tale, ma perché crea un indotto, perché presidia il territorio, perché consente di mantenere una civiltà in posti che altrimenti sarebbero abbandonati. Il problema dell'abbandono dei terreni agricoli vuol dire poi dilavamento dei terreni, mancanza di coltivazione, guasti climatici e così via. Le alluvioni ne sono poi un esempio evidente anche in Italia negli ultimi mesi e negli ultimi anni, ma questo avviene praticamente in tutto il mondo. Dottor Ultimo dato, se posso, della protesta è dato dalle misure di carattere ambientale che l'Unione Europea ha promosso, misure assolutamente legittime quando sono state impostate, un po' meno adesso che la situazione internazionale non consente più di avere una concorrenza libera come il mondo richiederebbe. C'è una concorrenza sleale diffusa, c'è la presenza di prodotti che arrivano dall'estero senza controlli sanitari importanti e soprattutto prodotti che non rispettano quelle regole produttive che invece gli europei rispettano tassativamente.
La domanda era in qualche modo riferita proprio al tema dei pesticidi e della normativa dell'uso dei pesticidi in agricoltura.
Questo è un argomento estremamente importante e in Italia, come nel resto dell'Europa a 27, si stanno facendo grandi sforzi e ci si sta riuscendo per ridurre in maniera esponenziale, gradualmente, l'utilizzo dei, io le chiamo medicine, in realtà non la parola pesticida evoca qualcosa di estremamente negativo.
È pericoloso per la nostra salute.
La cura delle piante a fronte di una... anche di un aumento che è dovuto proprio al cambiamento climatico di tutta una serie di forme parassitarie che fino a qualche decennio fa non esistevano. Quindi un certo presidio chimico va in ogni caso garantito. Ma questa riduzione è compensata dall'altro da un aumento dell'applicazione della tecnologia, da un uso molto razionale del terreno e del territorio, da un utilizzo molto preciso e puntuale dei concimi. Le tecnologie stanno facendo enormi passi avanti e in questo senso sicuramente l'impatto che noi abbiamo in termini di chimica presente sul terreno agricolo è molto molto ridotto, cosa che non avviene invece in altri paesi da cui noi importiamo, perché l'Europa è il primo paese importatore di beni alimentari al mondo, quindi è un mercato aperto in cui può arrivare anche materia prima non perfettamente controllata e comunque non comparabile neppure lontanamente con la qualità e la salubrità della nostra materia prima. È questo che gli agricoltori lamentano fortemente.
Quindi praticamente noi siamo virtuosi in quanto a normativa di sicurezza, sulla sicurezza e sulla sanità alimentare, però poi rischiamo di mangiare schifezze che vengono da fuori dell'Europa.
Certo, questo spesso è frutto anche di accordi bilaterali che in passato hanno premiato alcune necessità extra agricole a fronte del sacrificio dell'agricoltura italiana. Quindi spesso abbiamo importato a dazi irrisori materia prima per favorire poi l'esportazione di produzioni che non erano agricole. Questo è anche oggetto delle contestazioni attuali.
Ecco, Stefania Ferretti, tu stai guardando le nostre chat, sia quella di Facebook che sia quella del 335 12 437 22. Armando D'Ancona ci scrive: ma perché devo mangiare frutta e verdura che viene dall'estero quando nel mio paese se ne produce tanta, addirittura si butta?
Qui si richiede anche da parte del consumatore una certa collaborazione, una certa attenzione, perché è del tutto chiaro che la frutta ha una sua stagionalità, quindi se noi ormai siamo abituati a voler mangiare le fragole tutto l'anno, entriamo in un ambito in cui è evidente che queste fragole tre mesi, quattro mesi saranno italiane, per il resto del periodo non saranno italiane. Questo non vuol dire necessariamente che non siano buone, però un occhio alla stagionalità fa sì che si differenzi anche il consumo della frutta, in cui noi poi, ricordo, siamo leader non solo in Europa, ma ne esportiamo anche molta. Ma è anche un occhio alla salubrità di quello che mangiamo e al controllo soprattutto che si esercita sulle nostre produzioni.
Ma spesso sono accordi politici che vanno un po' sopra la nostra testa di consumatori.
Esattamente, questo è, come dicevo prima, l'Europa è un grande paese importatore che in passato ha anche ritenuto, sbagliando, poiché eravamo eccedenti in alcune delle nostre produzioni, che si potesse quasi smettere di coltivare e fosse più conveniente comprare materie prime all'estero. Proprio le situazioni contingenti di questi ultimi anni hanno dimostrato invece che occorre ripensare in Europa una politica che dia un equilibrio tra un ritorno alla produttività dei terreni e il rispetto tassativo di politiche ambientali che garantiscano, come ricordava anche la dottrina sociale della Chiesa, del resto, che i terreni siano mantenuti per i nostri figli, per i nostri nipoti in avvenire. Questo è il vero dilemma da sciogliere e sarà proprio l'argomento chiave che impegnerà, secondo me, il futuro Parlamento europeo, la futura Commissione europea.
Ecco, a proposito di questo, dottor Bianco, lei ha avuto responsabilità di governo in Italia come sottosegretario, ma anche consulente di vari governi proprio nel settore delle politiche agricole. C'è una particolare sensibilità nel mondo politico verso questo settore, o si guarda solo ai grossi produttori, quelli che hanno fatto, che hanno trasformato l'agricoltura in qualcosa di industriale?
No, rilevo che c'è sempre stata una responsabilità politica attenta, ma sempre anche qui bilanciata dalla nostra appartenenza ad un'Unione Europea in cui gli interessi non sono spesso collimanti tra i vari paesi. Noi abbiamo una gamma di agricolture che potremmo definire estrema, si va dalle coltivazioni continentali a coltivazioni prettamente mediterranee che hanno interessi completamente diversi. Paesi del nord Europa hanno altre necessità. Bilanciare queste esigenze e queste domande di aiuto da parte degli agricoltori spesso fa sì che la politica debba trovare un compromesso che non è esattamente quello che l'agricoltore italiano ritiene soddisfacente.
Stefana, tu sei una consumatrice virtuosa?
Sì, io sono molto attenta. Chiedo sempre la provenienza dei prodotti che consumo e non compro mai cose fuori stagione. Anche
bravissimo.
Se ultimamente ho visto fragole, ma forse quelle
adesso, ieri ho
sono
visto
dovute
le fragole.
Sì. Asparagi, ma gli asparagi già sono mesi che si vedono.
No, per esempio, penso sia di tutti la corsa all'olio buono, no? Quando c'è novembre, così andiamo e chiamiamo gli amici, chiamiamo persone di cui... Ecco, ma c'è da fidarsi, dottor Bianco, nell'acquisto di prodotti che casomai non sono controllati?
Allora, io raccomando sempre, e chi mi ospita lo ha detto chiaramente, che si controlli davvero l'etichetta del prodotto che noi consumiamo, perché all'interno di quella c'è la spiegazione di ciò che poi andiamo ad assumere, al di là del rispetto della stagionalità. Il prodotto italiano è un prodotto sicuro, i controlli che vengono esercitati in Italia sono assolutamente efficienti e danno delle risposte di garanzia per i consumatori. Ma l'etichetta è estremamente importante, si è cercato in qualche modo di eludere spesso questo fatto, ma in avvenire, soprattutto quando si presenteranno sul mercato anche produzioni fortemente innovative, dovremo stare molto attenti a quello che consumiamo, leggendo esattamente e interpretando bene quello che c'è in etichetta.
Sì, a proposito dell'olio, nei supermercati noi possiamo vedere la stessa bottiglia d'olio costare in modo assolutamente diverso se leggiamo bene se viene da colture dell'Unione Europea oppure se è coltivata in Italia.
Certamente, i costi di produzione dell'olio d'oliva in Italia sono di un certo livello e quindi nel momento in cui vediamo un olio sotto costo rispetto a questi costi di produzione, sappiamo che quell'olio non è certamente un extravergine d'oliva di grande qualità, ma è un olio che in qualche modo contiene delle miscele di altri oli o di oli che provengono
l'olio lampante, che è un nome che a me spaventa molto.
Beh, quello credo che non si usi più da nessuna
lampante. Beh, è quello che si usa nelle lucerne.
Ma una volta c'era Italia. L'olio di semi vari, che non c'è più ormai, credo.
Certo, sì. Poi oggi ci sono, ripeto, gamme di prodotti che assolvono a varie richieste, ma l'olio extravergine d'oliva italiano è tra l'altro uno dei migliori al mondo, e l'italiano è uno dei grandi consumatori. Noi consumiamo ogni giorno, questi numeri sono importanti anche da conoscere, quasi 2 milioni di litri di olio al giorno. Quindi noi consumiamo quasi 30 milioni di uova al giorno, che non sono soltanto per la frittata, sono per la cosmetica, sono per i medicinali, sono utilizzati per tutta l'industria dolciaria. Questo dà anche un'idea di quale sia la dimensione del dato agricolo nazionale e quindi europeo.
Ma l'Italia riesce a soddisfare tutte queste richieste?
L'Italia è un paese importatore netto, quindi esportiamo prodotti di altissima qualità, ma comunque importiamo alcune materie prime di base, soprattutto in termini di cereali, e questa è un'altra delle ragioni spesso della protesta, perché cereali arrivano a dazi bassi rispetto ai nostri costi di produzione. Però noi siamo importatori da un lato di materie prime, esportatori di prodotto finito o lavorato, ed anche di fresco, molto molto importanti, con dati sicuramente confortanti negli ultimi anni.
Siamo quasi in chiusura di questo spazio.
L'argomento è molto interessante, sì, riguarda tutti noi, perché siamo tutti consumatori.
Dopo Pasqua ci rivediamo, dottor Bianco. No, volevo chiudere con così un momento di speranza per i piccoli produttori, soprattutto. Ecco, c'è ancora spazio per loro.
C'è spazio se c'è in prospettiva una crescente attenzione anche del sistema legislativo generale a sostenere il fenomeno dei piccoli agricoltori, considerando che si tratta di sostenere non soltanto un dato economico, ma anche un importante dato sociale di presidio del territorio, di funzione nobile che ha il piccolo produttore nel esitare prodotti di grande qualità, nel coprire esigenze di mercato di nicchia molto importanti, di presidiare attraverso varie forme anche il territorio che occupa, evitando poi fenomeni migratori sulle grandi città che si risolverebbero in crescente disoccupazione di fatto.
Anche perché il piccolo produttore di solito produce per se stesso e
per
poi
se stesso,
anche per
ma
gli
non
altri.
Solo, anche qui c'è stata una importante evoluzione grazie a fenomeni come l'agriturismo, come lavorazioni particolari di nicchia su cui i piccoli produttori si sono lanciati. È necessario creare delle integrazioni, delle alleanze, capire che bisogna occupare spazi della filiera che fino a ieri erano occupati da altri soggetti.
Grazie a dottor Vito Bianco, grazie per essere stato
grazie.
Con noi.
Grazie a voi. L'aspettiamo.
E chiudiamo questo spazio di Radiovisione, per il quale ringraziamo anche Bruno Orti e Vittorio Rossi, che ci hanno consentito anche di andare in onda anche in video. Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. Do the stranger give me night? Oh, yeah. Questa è sempre Radio Vaticana con voi, le 8:48, tra poco l'udienza generale di Papa Francesco, Stefania Ferretti. Insomma, abbiamo parlato in radiovisione con il dottor Vito Bianco di agricoltura, di problemi delle proteste anche dei
produttori. Un argomento
davvero
che ci coinvolge tutti, insomma è molto, molto interessante.
C'è anche una coda degli ascoltatori a questo argomento.
Infatti cioè, ci scrivono addirittura dalla Spagna.
Eh sì, è che è uno dei paesi poi più coinvolti. Buongiorno amici, in questo mercoledì santo, grazie del momento con voi. Il freddo e la pioggia hanno impedito in molti luoghi l'uscita dei cortei della Settimana Santa, ma la pioggia è indispensabile proprio all'agricoltura. La situazione degli agricoltori anche qui in Spagna diventa critica per la scarsa popolazione giovanile che vuole rimanere a lavorare nel mondo rurale. Questa è un'altra problematica.
Un'altra, sì,
grazie
sì.
Dodoro anche che ci ha ricordato che in Spagna la Semana Santa è un momento
molto
particolare,
molto sentito,
molto la devozione degli spagnoli si riversa in queste processioni che occupano tutte le città. Gli appuntamenti di oggi, in attesa appunto che inizi il collegamento con Papa Francesco per l'udienza generale, innanzitutto le nostre dirette.
Sì, alle 12 dalla Casa Santa di Loreto la preghiera dell'Angelus del Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa dalla Basilica Romana di Sant'Agnese fuori le mura.
Poi ci sono due importanti anniversari, perché 4 anni fa, il 27 marzo, Papa Francesco presiedeva questo straordinario momento di preghiera, la Stazia Orbis, in tempo di pandemia sul sagrato della Basilica di San Pietro. Una giornata anche quella di pioggia molto intensa, tra l'altro le cui immagini sono raccolte in un volume edito dalla LEV, dalla editrice Vaticana.
Sì, un'immagine di quelle che ti rimangono, no, impresse per sempre.
C'è anche, sì, è veramente, veramente emozionante anche rivedere quelle immagini.
E 11 anni fa, sempre il 27 marzo, era il 2013, Papa Francesco teneva la sua prima udienza generale dedicando la catechesi alla Settimana Santa e lanciando per il Centro Africa il suo primo appello di pace. Da allora ne sono arrivati continuamente, no, di appelli di pace.
Sì, poi Centrafrica è stato un paese importante per questo pontificato, perché proprio lì a Bangui, nella capitale, nella cattedrale di Bangui, Papa Francesco aprì l'anno santo straordinario della misericordia. Ci sono anche notizie internazionali da mettere in evidenza, come la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, un altro dei paesi africani che soffre.
E poi inizia la visita in Libano del Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, sia oggi che domani, e poi in a Brasilia visita di 2 giorni del Presidente francese Emmanuel Macron.
Ci arrivano i complimenti sul 335 12 43 722 da parte di Paola, che ringrazia per il brano dei Supertramp che abbiamo trasmesso poco fa, e c'è anche un vocale di Mario.
Grazie, come sempre l'informazione corretta e qualificata vi contraddistingue. Grazie, grazie, grazie.
8:52, grazie. Stefania Ferretti, andiamo a dare un'occhiata ai siti internazionali che troviamo sul web. A
sì,
cominciare
dalla BBC, un blackout elettrico, una chiamata di emergenza e poi l'incidente che ha fatto crollare il ponte di Baltimora. In un titolo, il gravissimo incidente che ieri ha colpito la cittadina americana ricorda ai noi nella tragedia del ponte Morandi di Genova, quella del 14 agosto del 18.
Quella fu un'altra giornata incredibile, anche se forse in questo caso c'è stato l'errore umano e comunque una chiamata d'emergenza che ha consentito di salvare tante vite. Nel caso del ponte Morandi, almeno saremo poi a vedere gli esiti dei processi, l'incuria dell'uomo nel controllare le strutture.
Poi dalla CNN si parla ancora del ponte crollato, si dà spazio però anche alle drammatiche testimonianze dalla striscia di Gaza. La donna israeliana tenuta in ostaggio da Hamas racconta il suo rapimento e la violenza sessuale subita a Gaza. E poi ancora?
Ancora in lingua francese, La Croix, il rapporto con l'ambiente e con la natura in evidenza in uno degli articoli della home page del sito francese. E c'è una proposta di legge, pensa, per garantire la libertà di movimento dei camminatori. Dice, questo sembra scontato, ma non è così, perché è stata presentata a novembre da due deputati ecologisti questa normativa che dovrebbe depenalizzare l'accesso alla natura, ovvero anche ai siti rurali o forestali che sono di proprietà. Quindi tu potresti camminare liberamente entrando nel giardino o nel bosco di proprietà di qualcuno. Questa fattispecie oggi è punibile in Francia con una multa o con una contravvenzione. Dovesse passare invece questa proposta di legge, sarebbe libero il transito.
Su Nigrizia si parla di qualcosa che noi abbiamo in qualche modo anticipato ieri qui in diretta, no? Abbiamo parlato della vittoria del candidato dell'opposizione in Senegal, l'outsider Bassirou Diomaye Faye, spero di averlo detto bene, che ha vinto le elezioni Brindisi alla democrazia.
Una storia particolare,
sì,
la sua, no?
Perché era in carcere, è stato proprio in virtù del fatto che si è candidato, è stato appunto ha potuto uscire dal carcere, è stato eletto, e questo insomma con il somma piacere di tutta le persone che lo hanno votato. La cosa che ci ha molto colpito è stato anche il voto in massa, mentre noi qui in Europa, no, facciamo i conti con un'astensione pazzesca e ogni tornata elettorale, lì hanno votato la maggior parte degli aventi diritto.
Vuol dire che la democrazia può funzionare in Africa. Salutiamo intanto Enrico 741, Enrico 741, che ci scrive al 335 12 43 722, ci manda i suoi saluti. Paola l'abbiamo già citata, e siamo ormai in addirittura arrivo per quanto riguarda Radio Vaticana con voi, perché dall'aula Paolo VI siamo per trasmettere l'udienza generale di Papa Francesco. Grazie per averci ascoltato, rimanete con noi. Stefania Ferretti
e Giancarlo Lavella vi salutano, salutiamo anche l'appuntamento del domani, ovviamente Damiano Caprio e anche il nostro Daniele.
Daniele Giorgi c'è anche lui, ma soprattutto Gabriele Di Domenico, che è alla pulsantiera, dico io, ma non è un ascensore, è una regia, è una regia radio.
Buona giornata a tutti.
Grazie. She was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, 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 ya, ya. R. Babushka, 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 ya, ya. She wanted to take it.
A tutti un cordiale saluto da Orazio Coclita al microfono, da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica e da Damiano Di Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con l'aula delle udienze in Vaticano, l'aula Paolo VI, per partecipare all'udienza generale di oggi mercoledì 27 marzo. Dall'applauso avrete senz'altro capito che Papa Francesco ha fatto il suo ingresso, anzi ha raggiunto la sede dove con il segno della croce darà inizio tra poco a questo consueto appuntamento del mercoledì. Io mi fermo qui, ci ritroveremo, ci risentiremo subito dopo la fine dell'udienza generale. Buon ascolto a tutti.
La sua parola e a ricevere la sua benedizione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi.
Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. La carità è magnanima, benevola è la carità, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Parole du Seigneur.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Love is patient and kind. It is not irritable or resentful.